Là entrò in una caverna e vi passò la notte. Ed ecco, la parola dell'Eterno gli fu rivolta e gli disse: «Che fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono stato mosso da grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti, perché i figli d'Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita». Dio gli disse: «Esci e fermati sul monte davanti all'Eterno». Ed ecco, passava l'Eterno. Un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno, ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco una voce come un dolce sussurro. Come udì questo, Elia si coperse la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna, ed ecco una voce che gli diceva: «Che fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, per il Dio degli eserciti, perché i figli d'Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita». L'Eterno gli disse: «Vai, rifai la strada del ritorno fino al deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Hazael come re di Siria. Ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele. Ungerai quindi Eliseo, figlio di Shaphat, di Abel-Mehola, come profeta al tuo posto. Così chiunque scamperà dalla spada di Hazael sarà ucciso da Jehu, e chiunque scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma ho lasciato in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti che non hanno piegato le loro ginocchia davanti a Baal e che non l'hanno baciato con la loro bocca».
Che Dio possa benedire la sua parola. Voi sapete il contesto storico in cui si svolge questo episodio, credo che lo conosciamo. Poco prima, intanto, chi è l'autore un po' di questa storia un po' particolare, un po' articolata, è Elia, grande profeta Elia. Poco prima Elia aveva avuto un grande successo, sicuramente vi ricorderete quella grande sfida che Elia ha lanciato ai 450 profeti di Baal, li sfida e lui ottiene un successo grandioso di fronte a quei, addirittura li ha ridicolizzati e ha ucciso questi profeti. E qua succede una cosa diversa. Pare che lui si trova in una condizione diversa. Qua dice la scrittura che invece qua lo troviamo dentro una caverna. Cosa ci faceva dentro una caverna? Qual era il suo stato d'animo? Poco prima addirittura non era dentro la caverna, era sotto una ginestra, sotto un albero, sdraiato, demotivato, depresso, e chiede a Dio: «Signore, fammi morire perché la mia vita non ha più senso, sono rimasto solo». Se notate questa frase, lui poco prima l'aveva anche detto. Se voi andate una pagina indietro, girate pagina all'indietro, capitolo 18, versetto 22, anzi dal versetto 21: «Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando tentennerete fra due opinioni: se l'Eterno è Dio, seguitelo; se invece è Baal, seguite lui. Il popolo non rispose parola. Allora Elia disse al popolo: sono rimasto io solo dei profeti dell'Eterno, mentre i profeti di Baal sono in 450. Ci siano dati dunque due torelle, e se scelgano un torello per loro, lo facciano a pezzi e lo mettano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro torello e lo metterò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Voi invocherete quindi il nome del vostro Dio, io invocherò il nome dell'Eterno. Il Dio che risponderà mediante il fuoco è Dio. Tutto il popolo rispose e disse: sta bene, ben detto. Anche qua lui ha detto: sono rimasto solo. Qual è la differenza però? Qual era lo stato d'animo? Lui ha pronunciato le stesse parole. Qua dice: sono rimasto solo, precedentemente, no? Però vi faccio vedere che cosa sono disposto a fare anche da solo. Voi decidete chi volete servire. Se volete servire Baal, se volete adorarlo, fate come i falsi profeti. Ma io darò una dimostrazione: l'Iddio che risponderà con il fuoco sarà il vero Dio. E voi sapete che questa sfida è stata vinta da chi? Proprio da Elia. Li ha svergognati, e quando loro gridavano a Baal, lui diceva: gridate più forte. Forse lui si è spostato, forse è andato forse in bagno, non so, è occupato in altre cose, forse sta dormendo il vostro Dio. Ma l'Iddio di Israele, l'Iddio degli eserciti, ha risposto con il fuoco. Anche là aveva detto: sono rimasto solo. Ma ora, in questo capitolo che abbiamo letto, dice la stessa frase: sono rimasto solo io tra i profeti dell'Eterno. Però qual era il suo stato d'animo? Dov'era la fede di Elia? Era in una condizione, morale diversa. I sentimenti che attraversavano il suo cuore in questo momento non erano quelli di prima. Stava attraversando un momento diverso, un momento difficile. Non sembrava quasi nemmeno lui, quasi nessuno l'avrebbe riconosciuto, una persona che aveva sfidato, che era pronto, che aveva pregato. Vi ricordate la storia? Aveva pregato anche per la pioggia, non solo per il fuoco ma anche per la pioggia, e non c'era ombra di una sola nuvola. Poi invece lui prega, si prostra, comincia a gridare al Signore, e con fede ottiene quello che era umanamente impossibile, perché la fede crea le cose inesistenti come se fossero, e chiama all'esistenza le cose che non ci sono. E lui ha visto la gloria di Dio, ma in questo momento dice: sono rimasto solo. Ma il suo cuore era smarrito, disorientato, non sapeva cosa fare, e addirittura chiedeva a Dio: Signore, fammi morire. Si mette prima sotto una ginestra, sotto un albero, poi si sposta, si inoltra nella campagna e va a cercare una grotta, entra nella grotta. Il suo stato d'animo era di chi si sente solo, frustrato, deluso. Io penso che i momenti che noi attraversiamo in questo cammino, fratello Umberto, non sono sempre uguali, vero? Sono momenti di gioia, sono momenti un po' in cui si stringono i denti, sono momenti in cui ci sentiamo quella fede potente da spostare le montagne. Certe volte la nostra fede sembra che non può spostare nemmeno una briciola, un biscottino, non una montagna. Questa è la contraddizione proprio che c'è in noi umani, in noi persone che siamo fatti di carne. Ora, una cosa che forse doveva capire, e Dio voleva insegnare questa a Elia, che Elia fu il grande profeta che ha fatto scendere fuoco dal cielo, ma lo stesso Elia era fatto di carne. È scritto nel Nuovo Testamento che lui è un uomo come noi, sottoposta alle stesse passioni, alle stesse debolezze. Eppure Dio si è usato di questo grande uomo, ma in certi frangenti della sua vita abbiamo visto non un grande uomo, abbiamo visto un uomo. Mi comprendete, no? Non un grande uomo, un grande Elia, un uomo che ragiona come a volte ragioniamo ognuno di noi. Io non so quale momento tu stai attraversando, se è un momento in cui sei in cima o sei nella valle. Una cosa però traspare da questa scrittura: Elia non era più quello di prima, ma Dio era sempre lo stesso. Amen? Lui non era come prima, non era quell'Elia che stava dicendo: sono rimasto solo, però io, anche se rimango da solo, io sfiderò i 450 profeti di Baal, dimostrerò chi è il vero Dio, non importa che sono rimasto solo. Qua invece avrebbe forse desiderato la compagnia di qualcuno. Io credo che ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di qualcuno, o no? C'è bisogno. Perché Dio ha creato la Chiesa? Dio ha creato la Chiesa per sentirci in una famiglia. Quando qualcuno viene e si inserisce nella comunità, deve sentire il calore di una famiglia, o no? Con tutti i difetti. Questa famiglia è formata di persone come Elia, che oggi sono santi, che sembrano il non plus ultra della santità, domani sono uomini come noi. Siamo deboli. L'apostolo Paolo ha scoperto questa grande verità e ne parlava quando diceva che Dio manifesta la sua forza nella nostra debolezza. Il problema è quando tu ti senti debole, non devi desiderare di morire, perché Dio ha ripreso e gli diceva a Elia: che cosa fai qua? Come per dire, questa non è una posizione per un credente, per un figlio di Dio. La depressione non è per i figli di Dio. Amen? La depressione non è da parte del Signore. Dio non ha mai promesso che noi non avremo momenti difficili. Però attenzione, nei momenti difficili Dio non vuole che noi ci intaniamo in una caverna, non vuole che noi ci prostriamo moralmente sotto un albero per dire poi a Dio: Signore, fammi morire perché non voglio più vivere. La tua vita è troppo preziosa per poter proclamare queste cose negative. La nostra vita appartiene al Signore, è quando si accende ma anche quando si spegne. Amen? È qualcosa che riguarda Dio, non riguarda noi. Ma quando noi viviamo dobbiamo dire: Signore, in questo momento mi sento debole, mi sento frustrato, mi sento indebolito. Signore, in questa mia debolezza manifesta la tua forza. Elia non era più lo stesso, ma Dio era sempre quello, era sempre lo stesso Dio. Era lo stesso Dio che aveva mandato il fuoco, era lo stesso Dio che aveva mandato la pioggia. Non importa in quale condizione, in quale posizione noi siamo, la cosa non è importante quando noi siamo cambiati. A volte noi possiamo avere le nostre flessioni, noi possiamo attraversare la valle di Baca, dice la scrittura. Il salmista diceva: quando anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte, nemmeno allora io temerei, perché il Signore è con me. Dio non ha mai promesso che noi non passeremo per momenti difficili. Ma se voi notate la storia di Elia, come fa questo uomo che aveva avuto tanto coraggio, un uomo che si distingueva come uno dei più grandi profeti che sia mai esistito, come fa a cadere in depressione? Quale fu il motivo che lo fece cadere in depressione? Pensate che lui ebbe il coraggio di sfidare 450 e li svergognò e li annientò completamente, 450 falsi profeti. Ma come fece a cadere in depressione? Quale fu il motivo? Una donna lo ha fatto cadere in depressione. Una donna. Qualcuno ha detto: sapeva io che c'era di mezzo una donna. Sti femmine sono sempre stata la rovina. Perciò uno che sfida i 450 profeti, guardate cosa dice qua la scrittura, capitolo 19, il primo versetto. Acab riferì a Jezebel tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Questo aveva fatto Elia nel momento in cui era forte. Allora Jezebel, era questa donna, inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano così e anche peggio, se domani a quest'ora non avrò fatto della tua vita come tu hai fatto della vita di ognuno di loro. Vedendo questo, Elia si levò e se ne andò per mettere in salvo la sua vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Egli invece si inoltrò nel deserto. Una giornata di cammino andò a sedersi sotto una ginestra e chiese di poter morire, dicendo: ora basta, o Eterno, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra, eccetera eccetera. Poi Dio lo svegliò. E se qualcuno si è addormentato stasera, Dio ti vuole svegliare e ti vuole dire, come disse Elia: ehi, alzati, mangia, bevi, fortificati e continua a camminare. Amen? Signore, ti voglio dire stasera, non è il momento di fermarsi, te lo dico io quando ti devi fermare. Dobbiamo andare avanti. O ci sentiamo forti o non ci sentiamo forti, perché noi non siamo forti. Noi dobbiamo essere uomini ordinari con un Dio straordinario. Amen? Noi siamo precari, ma Dio è l'Onnipotente. Noi possiamo venire di meno, ma Dio è lo stesso Dio, ieri e oggi, e sarà in eterno. Noi non dobbiamo contare sulle nostre forze, dobbiamo contare sulle forze di Dio. E quando siamo deboli, dica il debole, sono forte. Gloria a Dio. C'è qualche debole in mezzo a noi? Ma Dio è forte. Guai, quando confidiamo nelle nostre forze, poi facciamo la fine di Elia. 450 profeti li uccide con la spada, poi solo perché una donna ha detto, ora ti faccio vedere io, come tu hai fatto a questi uomini, ora ti faccio vedere io. Lui scappa, se ne va, non aveva più voglia di vivere, per una donna. Non ebbe paura di 450 persone, ebbe paura di quello che ha detto una donna. Signore, aiutaci, che le parole di qualcuno, che sia una donna, che sia un uomo, non ci facciano impallidire, ma che possiamo rimanere sempre quelle. Dacci il coraggio, quello che viene da te, oh Signore. Amen. E poi si va a intanare in una caverna, e poi avrei tante cose da dire, però voglio concentrare su quelle poche cose che possiamo prendere stasera. Poi il Signore voleva parlare con questo uomo. La cosa bella è che Dio si vuole sempre manifestare con noi. Al di là di quello che tu sei, al di là dei tuoi sbagli, al di là delle tue debolezze, al di là di quello che noi viviamo giornalmente e mostriamo anche quelle nostre insufficienze, Dio vuole avere ancora un rapporto con noi. Questo è meraviglioso. Dio vuole avere a che fare con noi non perché siamo grandi uomini, ma proprio perché siamo uomini e Lui è Dio. E insieme a Dio, qualcuno disse, faremo prodezze. Insieme a Lui, con Lui, tu puoi fare prodezze. Tu sarai più che vincitore, ma con Dio. Noi da soli non ce la facciamo. E a volte passiamo momenti diversi. Il nostro stato d'animo cambia. Lui prima aveva detto, sono solo. Decidete voi cosa volete fare. Se volete tentennare ancora dai due lati, decidetelo voi. Se volete servire Baal, che è un falso Dio, fatelo pure, ma io sono rimasto solo tra i profeti, ma vi faccio vedere che io invocherò il mio Dio e vediamo chi risponde. E Dio risponderà, e Dio ha risposto. Ora dice, io sono rimasto solo, ma i suoi sentimenti non erano più quelli di prima, non c'era più coraggio, non c'era più forza, c'era delusione, frustrazione, depressione morale, psicologica. E però Dio è sempre là. Era là che lo cercava e ci fa, Elia, che ci fai qua? Immaginate un figlio di Dio. Attenzione, fratelli e sorelle, la cosa bella è questa, che certe volte, a prescindere dalla condizione in cui ci troviamo, ma io credo che la dignità dei figli di Dio non deve cambiare. Una situazione non deve ridurti a uno strofinaccio. Gli altri non debbono deridere perché sei, non hai più una base, perché se ti senti un miserabile, mostri a tutti che sei un miserabile, parli in maniera negativa, parli in maniera come se, come uno che non avesse mai conosciuto il Signore. Attenzione, fratelli e sorelle, perché al di là di quello che noi stiamo attraversando, però il salmista diceva, io benedirò l'Eterno quando? Quando scoppio di salute? No, sempre, in ogni tempo. Quando ho i soldi pieni le tasche piene di soldi, quando non mi manca niente, io benedirò l'Eterno. No, anche quando metti le mani in tasca e trovi solo gli scontrini, quelli già scaduti, anche in quel momento devi lodare il Signore. Questa è la dignità dei figli di Dio, e Dio onora quelli che lo onorano. È molto bello certe volte vedere fratelli, sorelle che vivono una situazione che noi sappiamo che è difficilissima, che è di una precarietà assoluta, però che mantengono alto il livello della dignità dei figli di Dio. Sono state persone anche nel passato che hanno guardato la morte in faccia, erano a un passo da fare questo trasferimento dalla vita alla morte, eppure non hanno perso la fede. Anzi, hanno guardato in faccia la morte e hanno continuato a glorificare il Signore. E hanno detto forse in faccia alla morte, tu non mi fai paura, perché l'ultimo nemico delle nostre anime è la morte. Ma dice la Scrittura che è stato sconfitto questo nemico. Gesù, attraverso la sua morte, dice lo scrittore agli Ebrei, ha sconfitto colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e che metteva in schiavitù tutta l'umanità. rendendola schiava, soggiogata per paura della morte. Gesù, morendo lui, sconfigge la morte e ci dà vittoria anche sulla morte. Un giorno Gesù, Paolo dice nella epistola ai Romani, credo, sfida la morte e dice: oh morte, dov'è il tuo dardo? Dov'è il tuo pungiglione? Come per dire: tu non mi fai paura. Paolo, nel momento in cui stava, quando dice quella frase, era proprio a un momento dal suo trapasso, lui doveva morire per il Signore, e dice: io ho combattuto il buon combattimento. Quando dice: ho finito la corsa, cosa voleva dire? Lui aveva capito che era arrivato, che umanamente non c'era più niente da fare. Ho finito la corsa. E non si è messo a piangere, non si è lasciato andare a piagnistei da persone che quasi quasi sembra che non hanno mai conosciuto la vittoria, mai conosciuto Gesù, mai conosciuto lo Spirito Santo. No, ho finito la corsa e ho conservato la fede. Come per dire: ho vinto. Qualcuno poteva dirgli: Paolo, guarda che tu stai morendo, da qui a poco, qualche ora forse morirai, da qualche giorno non ci sei più, hai finito, qualcuno ti ucciderà, poi sei ridotto in una condizione estrema, anche fisicamente. Ma Paolo finisce la sua corsa da vittorioso. La sua carne, come diceva lui stesso in un'epistola, si era disfatta, si stava usurando, si stava consumando, ma l'uomo interiore era completo, era pronto a trasferirsi nella gloria di Dio. E questa è la vittoria dei figli di Dio: ho conservato la fede e ora mi tocca che cosa? Come per dire: Signore, sono pronto, dov'è il tribunale di Cristo? Voglio la corona per quello che io ho fatto. Quale corona ti darà il Signore per quello che tu stai facendo qui sulla terra? Cosa stai facendo che può onorare il Signore? Cosa stai facendo stringendo i denti e portando alto il nome di Gesù? Cosa stai facendo con tutta la precarietà che vivi, con tutti i problemi che stai affrontando, cercando di tenere alto il nome dell'Evangelo, senza farlo biasimare da nessuna persona? Allora per questo tu avrai un premio. Ma noi non vogliamo essere fannulloni, non vogliamo essere persone che rimangono in una caverna. E Dio, e voglio concludere con questo, Dio chiama Elia e lo chiama proprio dentro quella caverna dove lui si era rifugiato, forse dove lui non avrebbe più voluto uscire e rimanere là nel buio. Voi sapete che gli effetti della depressione, le conseguenze della depressione quali sono? Di solito una persona depressa, gli piace uscire fuori, vedere la luce del giorno? No, proprio di solito vogliono stare dentro, non escono più, non vogliono vedere persone, non vogliono relazionare con gli altri, non hanno voglia di vedere la luce del mare, il sole, uscire fuori, prendere a... no, non amano più fare queste cose. Così era la condizione di Elia. E Dio lo chiama e dice: Elia, che fai qua? Che fai qua? E poi dice a Elia, quando poi si manifesta: tu, proprio tu, continua il percorso che devi fare. Ungerai questo re della Siria, ungerai il re per Israele, ungerai anche Eliseo, che sarà il tuo sostituto. Come per dire: anche se noi veniamo meno, anche se il nostro ruolo cambia, anche se eravamo più in vista e poi tutti si dimenticano di noi, sappiamo una cosa, che Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E questo ci parla della continuità dell'opera di Dio. Dio non si ferma perché ci fermiamo noi. Dio va avanti e sta dimostrando a Elia che lui è lo stesso Dio. Quando Giovanni Battista si trovava in prigione, vi ricordate? Mandò i suoi servi dai discepoli di Gesù e disse: andate a dire al maestro se è proprio lui quello che doveva venire, se è il Messia, oppure noi dobbiamo aspettare un altro, perché io sto qua in prigione, mi sembra che non ci sia più speranza per me, tant'è vero che poi gli hanno pure tagliato la testa. Ma era lui veramente? Ma stiamo facendo bene noi a credere in Dio, a lodare il Signore, a credere in Gesù, o forse sarà un altro Dio? E Gesù disse ai suoi discepoli: andate a riferire a Giovanni che i malati vengono guariti, i lebbrosi vengono mondati, gli zoppi camminano, i ciechi cominciano a vedere, i morti risuscitano. Come per dire: io sono sempre lo stesso, a prescindere tu in quale condizione ti trovi, era Giovanni che si trovava in prigione, ma Gesù era sempre il figlio di Dio, l'onnipotente. Amen. Dio non è condizionabile dal tuo stato d'animo. Dio non è più potente quando tu ti senti bene. Dio è lo stesso. Siamo noi che lo avvertiamo in maniera diversa. E poi c'è una cosa particolare che volevo farvi notare. Questo credo che è un insegnamento per la Chiesa. Come si manifesta Dio? Dice che mentre Dio passava ci fu un fuoco, ma Dio non era nel fuoco. Poi ci fu un terremoto, le rocce si schiantavano, la terra tremava, ma Dio non era nel terremoto. Poi il vento impetuoso che soffiava quasi a mettere paura, Dio non era nel vento. Cosa vuol dire questo? Poi ci fu un dolce sussurro e Dio parlò a Elia. Quante volte noi abbiamo identificato Dio con una situazione, con una manifestazione, con una denominazione, con un movimento, con un momento della Chiesa, pensando che Dio, quasi quasi noi pensiamo che possiamo recintare l'opera di Dio, mettere noi un recinto attraverso la nostra denominazione, la nostra organizzazione religiosa, e quasi quasi pensiamo inconsciamente, stupidamente, pensiamo di tenere a guinzaglio Dio e identificare Dio con qualche manifestazione. Dio non era nel fuoco, Dio non era nel terremoto, Dio non era nemmeno nel vento impetuoso. Ma qualcuno pensa, forse dice, ma Dio non si era manifestato in questa maniera? Forse Dio non si era manifestato attraverso lo scuotimento delle rocce, con il terremoto? Sì, pensate al monte Sinai. Il monte Sinai, la gente aveva paura, sentiva questo terremoto, le rocce si schiantavano. Poi vedevano il fuoco, vedevano questo monte che sembrava un vulcano, il fumo che saliva, il fuoco che scendeva, era un fuoco anche di giudizio. Poi il vento impetuoso, ma non solo nell'Antico Testamento, ai tempi di Mosè, ma anche ai tempi della Pentecoste. Cosa ci fu in quel giorno? Atti degli Apostoli capitolo 2. Cosa ci fu? Erano radunati nello stesso luogo, si udì che cosa? Un vento impetuoso. E la terra dove erano tremò, quindi ci fu anche il terremoto, non solo il vento. E poi furono battezzati nello Spirito Santo e delle lingue di fuoco, anche il fuoco, si posò su ciascuno di loro. Dove era Dio? Si era manifestato diverse volte, anche con Elia si manifestò col fuoco, anche nel Tempio si manifestò con queste manifestazioni, con l'altare manifestò la potenza di Dio mandando il fuoco in tante occasioni. Però Dio non è il fuoco, Dio non è il terremoto, Dio è Dio. In quel caso Dio ha parlato con Elia. Quello che Dio vuole e gli interessa è avere relazione con la sua creatura, con i suoi figliuoli, avere comunione. Ci sono movimenti che pensano di avere monopolizzato le cose di Dio e pensano che hanno l'esclusività delle cose di Dio, pensano che Dio è solo da noi, qua in questa chiesa, perché Dio si manifesta, Dio fa questo, fa quello. Pensiamo che Dio è solo nostro. Fratello e sorelle, Dio trascende dalle manifestazioni, o no? Dio si può anche manifestare con il fuoco. Dio può prendere le persone e sbatterle al muro. Dio può fare cadere una persona a terra. Dio può fare tremare. Anticamente i credenti che ricevevano il battesimo venivano chiamati i tremolanti, perché tremavano alla presenza di Dio. Ma Dio non è solo quello. Qualcuno ha voluto anche interpretare questo passaggio biblico dove dice che, vedi, Dio non è nel fuoco, Dio non è nel vento, Dio non è nel terremoto, Dio è nel suono dolce, sommesso. Quindi è in quelle chiese, pensate alla fantasia degli uomini, è in quelle chiese dove c'è silenzio. Perché se in una chiesa c'è baccano, c'è l'applauso, c'è la gloria di Dio, c'è chi grida al Signore, là non c'è Dio, perché Dio si manifesta solo nel dolce suono. Ma Dio non ha un metodo standard per manifestarsi. Dio si manifesta come Egli vuole. Gesù disse a Nicodemo, Nicodemo, prima gli ha detto, tu devi nascere di nuovo, altrimenti non puoi né vedere né entrare nel regno di Dio. Ma poi gli ha detto una cosa, il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Quando noi pensiamo di tenere a guinzaglio lo Spirito Santo, e allora lo Spirito Santo si deve manifestare solo con noi, solo per quello che noi crediamo, solo Queste sono le varie sfaccettature della Chiesa. A Dio lo vogliamo fermare e vogliamo dire che Dio è il Dio del fuoco, o Dio del terremoto, o Dio delle lingue, o Dio della caduta, o Dio di qua, o Dio di là, o Dio del silenzio. Fratelli e sorelle, noi siamo uomini e dobbiamo fare gli uomini. Dio è Dio. La cosa che in quel caso interessava a Dio era parlare con Elia, comunicare qualcosa a Elia, fargli conoscere che lui era lo stesso. Elia, continua il cammino, rinforzati, vai ad ungere. E immaginate poi quando Elia vede il suo servo, quello che era stato il suo servo, Eliseo, che lui lo unge, e da quel momento dice la scrittura che Eliseo si mise a seguire Elia. E poi più avanti sappiamo la storia, come finisce la storia? Dove finisce Elia? Dentro una caverna? Dove finisce la sua storia? Sotto una ginestra? No, viene rapito con un carro di fuoco. Viene rapito. Dove era Elia? Dove è morto Elia? Chi ha fatto i funerali a Elia? Se l'è riservato Dio. Dio lo ha accolto e lo ha preso con sé. Non è morto Elia, lo ha rapito nel cielo. Ma di là Eliseo, che sapeva la storia di Elia, che soprattutto sapeva la potenza di Dio, gli disse: gettami il mantello, voglio non solo una misura, ma una doppia misura di unzione. E una doppia misura è stata versata su Eliseo. Se era potente Elia, ora era potente anche Eliseo, doppiamente. Se prima cercavano l'uomo di Dio nella persona di Elia, ora lo cercavano nella persona di Eliseo. Ma le persone, quello di, che hanno capito che non era importante Elia, non era potente Eliseo, ma era potente, onnipotente l'Iddio di Elia, di Eliseo e di ognuno di noi. Amen? È lo stesso Dio. Vogliamo chinare il nostro capo? Mentre Sergio va alla tastiera, voglio che preghiamo insieme. Lodiamo il Signore. Cosa ti vuole dire il Signore in questo momento? Qual è il messaggio che può arrivare al tuo cuore stasera? Io non so qual è la tua condizione. Io non so se sei venuto in questo luogo, ma spiritualmente ti senti nelle condizioni di questo Elia, in questo frangente. Ti senti come intanato in una caverna o seduto sotto un albero, prostrato nel tuo disorientamento, nella tua perplessità, nei tuoi dubbi, nella tua frustrazione, nella tua delusione. Ti senti demotivato, stanco di vivere, non hai più gli stimoli per procedere in questo cammino. Il Signore ti vuole chiamare stasera e ti vuole dire: che fai qua? Che fai qua? Che fai in questa condizione? Questa non è la condizione in cui io ti voglio vedere. Oh Signore, Spirito di Dio, il Signore non ha figli depressi che vogliono morire nella depressione. Il Signore ha figli che forse vogliono mostrare anche la debolezza, senza vergogna. Tu non devi avere vergogna di dire: fratelli, pregate per me, mi sento debole, mi sento fragile. Non devi avere vergogna di mostrare le tue incapacità, i tuoi limiti. Questa è onestà spirituale, che Dio la benedice. Mostra la tua debolezza, fai vedere dove sei debole, che Dio manifesterà la sua forza. Spirito Santo, tocca ogni cuore stasera. Ora shalama kanda stai da kabara yasai.